Tracce.
Buongiorno e benvenuti da Sara Tognola. Oggi seguiamo un filo di luce, quella delle idee che accendono il mondo, come quelle di Alessandro Volta, e quella che vibra nei colori di Van Gogh. E fra poco a questa luce se ne aggiungerà un'altra, il ricordo di una voce e di un volto che ha illuminato la storia di Radio Montecenere.
Tracce.
E oggi pomeriggio con grande affetto ricordiamo chi ha lasciato una grande traccia, ricordiamo Franca Canevascini, che si è spenta ieri a 90 anni. L'avevamo celebrata proprio in occasione del suo compleanno lo scorso 28 agosto, una donna che ha intrecciato, e devo essere sincera, ho usato le stesse parole il 28 agosto, però mi piacciono perché è vero, lei ha intrecciato la sua voce con la storia della radio e della cultura della Svizzera italiana. E chi ha conosciuto Franca sa che era creatività pura, un filo d'oro capace di cucire insieme parole, gesti, sapori, sorrisi. E il parallelismo non è a caso, perché lei fu, prima di approdare qui, lei fu una grande insegnante di lavoro femminile, come si diceva un tempo. Poi ha trovato nel microfono, diciamo, la sua casa naturale, e lì è nata anche la Rose, un personaggio indimenticabile con il suo dialetto americanizzato, le sue lettere al Jack, che era rimasto in California, il suo modo unico di farci ridere, ma anche di farci commuovere. Dal 1970 al 1984, ogni domenica chi se lo ricorda mi scriva per favore, né Il minestrone, la commedia di Sergio Maspoli. Ecco, qui la Rose ha portato dentro le nostre case un piccolo, grande miracolo di umanità, di umorismo e naturalmente di sana nostalgia. E poi c'erano i meravigliosi duetti con Quirino Rossi, memorabili, vivi e ancora oggi amatissimi.
Paolo, Paolin, Badwell, ti sei in giro a fa carnuà? Con Shad in quella maniera lì?
Ma signora, a me la sa mia nagna vina d'occasione per giorni un po'.
Yeah, sure, ti fa bene. E allora, che altri indizi dal carnuà di Verzasca, Paolin?
Alzo domani che mi divertis. Dopo domando mia di al particolare, ne?
Yeah, because a furia da bev, ne, boy? Ti, o te slesci fini in fascia e atti che proprio il rai del color del vino.
Oh, che esagerazione, l'el freccio rosso.
Oh, yeah. Ti, Paolin, hey. Ti che ti sei un po' più sevec da me.
Oh, là, adesso, tacca mia, tiram giù de moral, adesso che sei aggiusta su.
No, boy, avrei domandato, se ti remembra come lei che faceva il carnovale in Auschwitz?
Oh, ben, carnovale come adesso, neva mia, o ne un po' di mascara, domanda cognit per...
Yeah, che la remembra, because ha somnata una volta anche a me.
Ah, sì?
Yeah, but le stecce la prima e l'ultima.
E perché pu?
Yeah, because per mia fam chignos aveva cascio sui stress del mio povero pa. E you know, lui ogeva doma quill per la festa il di lao. E sì, e ma cognosu da subit.
Tire mia studiata ben l'ora.
Yeah. Io faccio tanto scherzamne che ho masca por poesia.
Ti, Rose, ti ricorda più del paio.
Sure, adesso che ti parla, remembra bene. Yeah, che un neva da ca in cavo za paiarò. Ma dopo il carnevale, quando leva già?
Per domenica subito dopo il carnevale leva.
Yeah, che non remembra. Che la mia pora mamma grande la diceva. Che il paiarò sarebbe sui tre fespi se grenci. Pasqua, Nandè e il Santissimo Carnevale.
14:11 minuti, dunque qui eravamo nel 1973, la commedia si intitola Carnevale in Scarsella, e voglio segnalare a tutti voi che sul nostro sito rsi.ch/archivi ci sono altri firmati come il cabaret della Svizzera italiano Cosa bolle in pentola, perché Franca è stata anche questo, è stata il cabaret della Svizzera italiana. Franca Canevascini è stata la cucina in televisione accanto a Bigio Biagi in Cosa bolle in pentola, appunto, è stata anche i libri di cucina che profumano ancora oggi di vita vissuta, Cibo, vino, connubio di vino e Buon appetito, Rosa. Franca sapeva raccontare la quotidianità con leggerezza, con profondità, sapeva soprattutto farci ridere, farci pensare e naturalmente farci ricordare. Allora oggi la salutiamo così, con grande gratitudine, con dolcezza, con quella nostalgia buona che solo le voci speciali come la sua sanno lasciare. Grazie Franca per la tua ironia, la tua grazia, la tua umanità e per tutte le volte in cui, senza saperlo, ci hai fatto sentire un po' più a casa.
Sogno un cimitero di campagna io là, all'ombra di un ciliegio in fiore senza età, per riposare un poco tuo 300 anni, giusto per capirti più a placar gli affanni. Solo l'ornamento di una bella sposa. sapore, ah, una vita mal spesa, ma che colore ha, ah, una giornata angiosa, ma che sapore ha, ah, una vita mal spesa.
Tracce.
Come puoi essere arrivato?
Last night I dreamt of something.
Sure.
Tracce.
Le 14 e 21 minuti e oggi seguiamo una scia luminosa, la luce che nasce da una scintilla geniale come quella di Alessandro Volta. Infatti è il 17 marzo oggi, ma un po' prima del 1800, quando una piccola colonna di metalli e soluzioni chimiche comincia a brillare. E questa è la pila di Alessandro Volta, la prima sorgente continua di elettricità. Tre giorni dopo Volta porta quella sua nuova luce al fisico e medico Luigi Galvani, che però non si mostra affatto, diciamo, illuminato. Volta però non si ferma, ripete l'esperimento davanti al primo console e quella scintilla, pur senza lampadine né motori da accendere, gli vale medaglie, riconoscimenti e una fama che cresce come un bagliore all'orizzonte. Eppure lui, quello che sarà poi definito il re dell'elettricità, alla fine sceglie la penombra di una vita semplice nella sua Como. Cosa ho trovato? Cosa abbiamo trovato nei cassetti della memoria radiofonica RSI? Beh, un bel momento curato da Vincenzo Masotti nel 1999, una dedica e una puntata di Spazio Aperto al bicentenario della pila di Alessandro Volta. Ve ne propongo un estratto.
Il bicentenario dell'invenzione della pila. Esattamente 199 anni fa, questa musica aveva 50 anni e una missiva scritta a Como il 20 marzo 1800 stava viaggiando verso l'Inghilterra, indirizzata a Sir Joseph Banks, presidente della Royal Society di Londra, la più prestigiosa associazione scientifica dell'epoca. Cosa c'era scritto in quella lettera? Dopo un lungo silenzio di cui non cercherò di scusarmi, ho il piacere di comunicarvi, signore, e per vostro mezzo di comunicare alla società reale, alcuni stupendi risultati ai quali sono arrivato perseguendo le mie esperienze sull'elettricità eccitata dal semplice mutuo contatto di metalli di differente specie e dal contatto di altri conduttori, eccetera, eccetera. La lettera era in francese, era firmata da Alessandro Volta e annunciava l'invenzione dell'apparecchio a colonna, poi definito dai francesi apparecchio a pila, poi semplicemente pila. L'invenzione era stata sperimentata negli ultimi mesi del 1799 ed è uno dei segnali, dei simboli dell'inizio della società moderna, o della società elettrica, si potrebbe anche dire, insomma, della seconda rivoluzione industriale. Perché chissà se in questo momento potrei permettermi di accendere una lampada sul tavolo di emissione, o anche proprio di fare l'emissione, se non ci fossero state le intuizioni di Alessandro Volta e la pila. Professor Gianni Bonera, sto esagerando?
Ma quello che lei dice è molto corretto. Purtroppo in questi giorni molte volte si legge che Volta ha acceso la lampadina. In realtà, tra l'invenzione della pila e la prima illuminazione elettrica sono passati quasi 100 anni. L'importanza invece della realizzazione della pila è proprio che grazie a questo strumento che Volta ha fornito al mondo scientifico è stato possibile nel giro di pochi decenni scoprire tutte le proprietà della corrente elettrica e tutte le sue possibili applicazioni, tra i quali c'è anche l'effetto termico, che è quello che si sfrutta appunto per produrre la luce nelle lampadine.
L'invenzione della pila segue di poco la morte di Luigi Galvani, altro grande scienziato col quale Volta ebbe un rapporto inizialmente di collaborazione, poi di polemica. Ci furono due partiti all'inizio del secolo XIX che alternativamente sembravano prevalere e del resto da entrambi questi partiti presero l'avvio delle linee di ricerca che sono valide ancora oggi, no, professor Gianni Bonera?
stato un dibattito scientifico portato avanti con le regole, diciamo, dei dibattiti scientifici, esperienza contro esperienza, interpretazione contro interpretazione. Ecco, se vuole una breve racconto di questo dibattito che mi fa piacere dire è tutto italiano. Luigi Galvani era insegnante all'Università di Bologna, Alessandro Volta insegnava all'Università di Pavia. Allora, la storia, se vuole, inizia nel 92, quando Galvani pubblica le sue esperienze sulle rane. Un'esperienza molto semplice, collegando i nervi crurali, che sono poi i nervi sciatici, con i muscoli di una rana morta, mediante un arco conduttore, meglio se costituito da due metalli differenti, e questo è un aspetto fondamentale, si producevano delle violenti contrazioni nei muscoli della rana. Galvani interpretò il fenomeno come dovuto alla presenza di un'elettricità interna, un'elettricità cioè di origine animale, che si scaricava attraverso il contatto metallico che si faceva all'esterno. Volta, nei primi mesi del 92, ripete tutte le esperienze di Galvani e ne è entusiasta, passa, lui stesso dice, dallo scetticismo all'entusiasmo e accetta la teoria dell'elettricità animale. Ma nei mesi successivi, da buon fisico, facendo le esperienze sempre più precise e quantitative, si convince che l'origine dell'elettricità che produceva le contrazioni non risiedeva nell'animale, ma risiedeva proprio nel contatto tra i due metalli.
Dunque, questa era un'edizione di Spazio Aperto del 22 marzo 1999, sempre veramente un grande piacere ascoltare ex colleghi, un collega così speciale come Vincenzo Masotti, una voce che ci ha riportato al momento in cui la luce di Volta, di Alessandro Volta, ha iniziato a cambiare il mondo, quindi oggi del 1800.
L'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma verrà, che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai. Baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone cante. Svegliero, chi sta sognando più di me, al mondo siamo io e te, ragazza triste canterò, la pioggia perché venga giù, il vento che si calmi un po', il cielo perché sia.
Sei tu, un miraggio, ma sei tu. Sta sognando
La luce di Alessandro Volta, quella che scorre nella pila e apre la strada all'elettricità moderna, ne abbiamo parlato attraverso una traccia prima, è una luce che nasce dalla materia, quindi dai metalli, dalle soluzioni, da reazioni invisibili, ma c'è un'altra luce che attraversa il tempo, una luce che non si misura in volt ma in emozioni, e questa è la luce di Vincent van Gogh. Ne parliamo perché nel 1901, 11 anni dopo la sua morte, Parigi apre finalmente una mostra con 71 dei suoi quadri ed è un'esplosione di luce, quella luce vibrante, una luce inquieta, soprattutto una luce affamata di vita che conquisterà tutti. Quella mostra è un successo enorme, proprio quello che Vincent non poté vedere. Infatti lui, che era morto da solo, disperato, in miseria, senza immaginare che la sua visione del mondo sarebbe diventata un mito e che le sue opere avrebbero raggiunto quotazioni mai viste prima. E allora, dalla scintilla di Alessandro Volta alla fiamma interiore di Van Gogh, il passo oggi è più vicino di quanto sembri. Due uomini che alla luce hanno dato forma diversa, ma ugualmente rivoluzionaria. E allora, dalla scintilla di Alessandro Volta alla fiamma interiore di Van Gogh, il passo oggi è più vicino di quanto sembri. E ascoltiamo quindi un estratto, un momento proprio, sono 5 minuti, molto, molto televisivi, come sentirete. Siamo nel 1958, estate del 1958, il programma è Qui ha vissuto Vincent van Gogh. Purtroppo non ho il nome, non c'è dato a sapere il nome del cronista, ma è bravo.
Scusateci un po' il fiato grosso, vi chiederete dove mai possiamo trovarci col nostro microfono. Ebbene, intanto che attendiamo che qualcuno appaia a questo portone, ve lo spieghiamo. Siamo a Saint-Rémy di Provenza, a un centinaio di chilometri a nord-ovest di Marsiglia, punta laterale del triangolo Avignone-Nîmes-Saint-Rémy. Nel cuore della Provenza, quindi, ai piedi delle famose Alpi. Da qui si intravede la pianura del Cantal, il Mont Ventoux, a nord della Valle della Durance. A un centinaio di metri da noi sono le Les Antiques, le vestigia della ricca città gallo-romana di Glanum, sulla strada romana che, attraverso la Valle della Durance, conduceva da Arles a Milano. Scusate se ci interrompiamo, è per un altro colpo di campanello o campana che sia. Vi chiederete ora di fronte a quale portone stiamo con certa insistenza. Ci troviamo all'entrata dell'antico monastero di Saint-Paul de Mosol, successivamente trasformato in asilo per alienati. Qui, a questa stessa porta, batteva Vincent van Gogh, chiedendo di essere ricoverato. Bonjour madame, est-ce que c'est ici l'établissement où a vécu Van Gogh?
Oui monsieur, il a été interné un an.
Je pourrais parler avec quelqu'un d'ici?
Oui monsieur, avec monsieur le docteur Leroy, docteur actuel. Il peut vous renseigner monsieur. Venez, je vais vous indiquer la demeure de monsieur le docteur.
È qui, in questo asilo, che potremo cogliere qualche aspetto interessante della follia del grande pittore. Qui rimase circa un anno prima di ricadere a Auvers-sur-Oise, dove si ucciderà. Vincent van Gogh giungeva ad Arles il 21 febbraio 1888. Arrivava dal nord, spinto da una precisa volontà, vedere il sole finalmente più forte, dalle tenebre alla luce, dalle nebbie del nord alla luminosità del sud. In pochi mesi esegue febbrilmente più di 200 quadri. La prospettiva del ponte di Trinquetay lo ispira due volte, a due riprese, nella luce di giugno e ottobre. In una mattinata grigia dove cielo e rodano assumono colore d'assenzio. I suoi paesaggi si distinguono in tre serie successive: frutteti, messi e giardini. Primavera, estate, autunno. L'inverno è dimenticato, cancellato, non esiste più. Poi il Mediterraneo scende alle Sainte-Marie de la Mer, le barche multicolori, come fiori, diceva. Ormai ha deciso, la sua permanenza nel cuore del sud è definitiva. Quel sud che per lui è l'equivalente del Giappone. Poi i girasoli, i 45 ritratti arlesiani, tra i quali il luogotenente Millier, la tela di Köhler-Müller, l'amicizia tormentata e turbolenta con Gauguin, la prima crisi, il suo ricovero all'ospedale di Arles, poi Saint-Rémy, qui, nell'asilo di Saint-Paul-de-Mausole.
Ed eravamo nel luglio del 1958, un ritratto di un uomo che cercò, l'abbiamo sentito, la luce ovunque, nei cieli agitati, nelle notti stellate, soprattutto nei suoi girasoli, quei fiori che per lui erano vita, erano calore, erano amore, erano amicizia, una luce che in vita non gli portò fortuna purtroppo, ma che oggi continua a bruciare, intensa, nelle sue tele e negli occhi nostri di chi la guarda.
Tracce.
Arrivederci, dammi la mano e sorridi senza piangere. Arrivederci, per un
una volta ancora è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco, ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per lì. Sfidato l'amore quasi per gioco, ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per te.
Una bella immersione negli anni 60, e adesso, dopo La luce che inventa, quella di Alessandro Volte, La luce, mi ha parlato di Van Gogh, quindi La luce che dipinge, arriviamo a un'altra luce. Una luce che nasce non da una scoperta né da un capolavoro, ma da una ferita, ed è la luce, non so se vi ricordate una data, il 31 dicembre 1996, San Silvestro, una luce lasciata, una ferita anzi lasciata da questo incendio, dall'incendio che appunto quella notte devastò la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Bellinzona. Però una luce che ha saputo tornare, perché oggi, ma nel 2006, alla presenza di Pascal Couchepin e di molte altre personalità, viene inaugurata la nuova chiesa di Santa Maria delle Grazie, ricostruita e restaurata dopo appunto quell'incendio violento che l'aveva quasi cancellata. Una rinascita che racconta come la luce possa tornare anche dove sembrava spenta per sempre. Ascoltiamo allora un estratto da Inserto, la nuova Santa Maria delle Grazie di Bellinzona. Qui siamo il 17 marzo del 2006 con Moira Bubola e altri ospiti.
Lo splendore di cinque secoli fa non si potrà mai recuperare. Quello che noi abbiamo oggi è un monumento che ha subito tutta una serie di degradi strutturali che per cinque secoli hanno interessato non solo la struttura, ma proprio anche tutti gli apparati decorativi.
Il pensiero inevitabilmente ritorna al 31 dicembre del 1996, quando un incendio compromise ulteriormente e in maniera grave l'elegante complesso di Santa Maria delle Grazie. Oggi Bellinzona sta restituendo proprio in questo momento alla comunità, alla Chiesa e a tutta la Svizzera un importante monumento nazionale. Perciò noi abbiamo incontrato il capo dell'Ufficio Beni Culturali del Canton Ticino, Giuseppe Chiesi, sia per conoscere la storia di questo edificio, ma soprattutto per sapere come l'equipe d'esperti internazionali ha provveduto al restauro del monumento. Giuseppe Chiesi.
Ebbene, il lavoro di questi 10 anni, prima del tutto, è stato un lavoro di conoscenza dei fattori che hanno portato a questo degrado, ci sono stati diversi altri interventi nel corso dei secoli e nel corso degli ultimi decenni che hanno già comportato degli interventi di restauro su queste immagini, e quindi si è trattato di recuperare tutta la storia anche degli interventi precedenti per conoscere le tecniche, per conoscere quanto è stato fatto di buono, ma anche quanto è stato fatto di non necessariamente buono. Perché? Perché l'intervento terminale, quello di questi anni qua, ha dovuto tenere conto di tutti questi aspetti per poter indirizzarsi verso un recupero efficace che dovrebbe consentire a questo monumento di vivere ancora nei prossimi decenni e si spera anche nei prossimi secoli.
Risale a 500 anni fa e assieme a Santa Maria degli Angeli di Lugano è una delle testimonianze di arte rinascimentale nel Canton Ticino. Ecco, qual è l'importanza di questo monumento storico?
L'importanza si può cogliere sotto due aspetti. Prima di tutto è la prima presenza nel Bellinzonese di un insediamento stabile di una comunità cenobitica francescana. Nel 1480 l'osservanza ottiene l'approvazione del Consiglio Comunale di Bellinzona di insediarsi. Dietro questa decisione vi sono dei personaggi che devono essere ancora portati alla luce, devono ancora essere descritti i loro influssi, le loro decisioni che hanno portato questa prima comunità di una decina di frati francescani dell'osservanza a insediarsi proprio a Bellinzona, e proprio a Bellinzona perché bisognerà anche riuscire a capirlo. Quindi c'è un fatto religioso, ecclesiastico, da prima da mettere in evidenza, e poi c'è un fatto architettonico e artistico che ha una sua rilevanza specifica, perché le costruzioni francescane avevano il loro impianto e avevano anche il loro programma decorativo. Sicuramente Bellinzona si inserisce in un quadro di messaggio artistico e messaggio anche religioso che è tipico della seconda metà del XV secolo.
Ripetiamo una data importante, quella del 17 marzo 2006, abbiamo sentito risale alla rinascita della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Bellinzona, la sera, ricordiamo, di San Silvestro del 1996 è scolpita in molti nostri ricordi o libro dei ricordi, perché l'incendio distrusse il tetto, ci ricordiamo ancora dei filmati, delle radiocronache, c'era il soffitto ligneo, danneggiò in modo grave la decorazione interna della chiesa e del convento, e nonostante i danni enormi la muratura resistette. E quasi miracolosamente il grande affresco del tramezzo, la crocifissione con le 15 scene della vita e passione di Cristo, si salvò.
Pensato tutto in un...
E 14:53 minuti. Tracce finisce qui, mi succede Isabella Visetti dopo la pagina informativa delle 15 con una nuova edizione di Passaggio. Oggi abbiamo ricordato con gratitudine Franca Canevacini, voce indimenticabile, voce e volto indimenticabile della nostra storia radiofonica di Radio Monteceneri. Nel suo ricordo tre luci che attraversano anzi il tempo. Noi qui si parla sempre al presente: la scintilla di Alessandro Volta che aprì la strada all'elettricità moderna, la luce dell'arte di Vincent van Gogh riconosciuta solo dopo la morte e resa eterna dai suoi girasoli, la luce che rinasce nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Bellinzona ricostruita dopo l'incendio del 31 dicembre del 1996. Vi saluto e vi aspetto domani per una nuova edizione di Tracce. Buon pomeriggio.
Tracce,